Voci del Grigione Italiano.
Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Questa sera il nostro focus è puntato sulle acque, un elemento fondamentale per la nostra vita quotidiana che seguiamo dal momento in cui sgorgano dalle sorgenti fino a quando devono essere depurate. L'acqua è una risorsa preziosa e la sua gestione è cruciale per la comunità. Iniziamo il nostro viaggio da Grono, dove la principale notizia della settimana è il successo ottenuto dal progetto di una nuova piscina comunale. Oltre il 68% degli aventi diritto di voto ha accettato il credito di quasi 5 milioni di franchi per la realizzazione di un nuovo lido, una struttura che in Mesolcina mancava da quasi 20 anni. L'unica piscina pubblica un tempo esistente, a Roveredo, era stata smantellata in occasione dei lavori di circonvallazione, lasciando un vuoto significativo nella regione. Sentiamo la reazione del sindaco Samuele Cenzi.
Risultato molto positivo, molto positiva anche l'affluenza alle urne, quindi una partecipazione importante che dimostra che il tema era molto sentito nel nostro comune e che era un progetto che la popolazione attendeva da tempo.
Un progetto di piscina a livello regionale non si è mai concretizzato malgrado lunghe discussioni e Grono ha così deciso di lanciarsi in solitaria in questo progetto ambizioso. Ma il comune della Bassa Mesolcina riuscirà a far fronte ai costi di gestione? È un aspetto che evidentemente è stato seriamente preso in considerazione.
Ma è un tema in cui il municipio, il consiglio comunale si è già soffermato, questo penso sia ai costi di investimento ma soprattutto ai costi di gestione. Abbiamo già intavolato una collaborazione anche con la Turrita Nuoto, non avendo una società sportiva dedita agli sport acquatici in valle, e quindi siamo partiti al momento con una situazione costi-benefici unicamente riguardo il nostro comune. È chiaro che qualche comune vicino si è già affacciato, ha già destato un certo interesse per questa importante opera, che come si suol dire è di valenza comunque regionale. Sono convinto che sulla bontà del progetto nessuno ha da ridire, quindi penso che si potrà discuterne, pur coscienti che abbiamo portato in votazione questo oggetto considerando unicamente il comune di Grono. Quindi se dovesse poi migliorare la situazione finanziaria, quindi con maggiori aiuti o anche partecipazioni di comuni vicini, ben venga.
Eppure qualche voce critica si è elevata proprio su questa che è stata considerata una fuga in avanti. Come replicare?
Si è trattata di una scelta innanzitutto coraggiosa da parte del comune. Penso anche nel corso comunque degli ultimi 10 anni ci sono stati comuni che hanno investito autonomamente, penso lo Stallo, penso Mezzocco per quanto concerne il centro sportivo di San Bernardino. Quindi penso ben venga che i comuni portino avanti determinati progetti che sono finanziati a livello comunale ma chiaramente di valenza regionale. Io penso che il nuoto è comunque importante, il nuoto è ancorato nella legge scolastica cantonale, quindi dovesse esserci, ci sarà una piscina fra 2 anni in Mesolcina e quindi sarà a favore di tutti.
Torniamo a parlare dei costi di gestione della nuova struttura. Una spesa non trascurabile riguarderà il riscaldamento dell'acqua.
Nel corso degli ultimi anni abbiamo lavorato a tappe, se penso inizialmente all'apertura del semisvincolo ha permesso di rendere ancora più attrattiva questa zona, penso ai collegamenti sia stradali ma anche grazie alla pista ciclabile e non da ultimo negli anni scorsi il Consiglio Comunale ha approvato degli importanti investimenti per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, quindi sia sopra la scuola che sopra la sala multiuso sono stati posati questi pannelli che ci permetteranno già da fine aprile inizio maggio di poter riscaldare l'acqua della piscina e di poter garantire un'apertura almeno di 4 mesi e mezzo all'anno. L'obiettivo è quello di aprire agli inizi di maggio per poi proseguire fino a metà fine settembre.
Se parliamo di acqua a Grono non possiamo dimenticare la centrale idroelettrica Elin che proprio questa settimana è tornata parzialmente a produrre dopo lo stop forzato a seguito del riversamento dei fanghi nel canale che la collegano alla diga della Roggiasca.
Esatto, la scorsa settimana hanno potuto riaprire o riattivare 2 delle 3 turbine della centrale Elin di Grono, questo è un passo importante, quindi a meno da un anno dell'alluvione si sta tornando pian piano alla normalità anche per quanto riguarda le centrali idroelettriche, è un toccasana anche per le finanze dei comuni, in quanto una qualche preoccupazione c'era in tal senso, ma in base ai dati che ci hanno fornito, per fortuna l'andamento del 2024 non è stato così male, anzi abbiamo riscontrato un leggero utile nonostante la chiusura appunto il 21 di giugno. È stata una primavera molto umida che ha permesso di produrre maggiormente rispetto alle medie pluriennali, quindi le preoccupazioni che c'erano ci sono ancora parzialmente per quanto riguarda il 2025, ma non sono così catastrofiche come magari si osava immaginare qualche mese fa.
I danni dovuti all'alluvione della scorsa estate evidentemente non possono lasciare indifferenti i comuni della regione, anche se va detto che Grono in questo senso ha già fatto parecchio. Sentiamo dalla voce del sindaco quali sono i prossimi passi.
Sì, se parliamo di acque non parliamo solo di sport e tempo libero, ma negli ultimi anni abbiamo lavorato parecchio nella messa in sicurezza dei corsi d'acqua, vista la situazione che negli ultimi anni è diventata sempre più importante. Penso alla Calancasca, che abbiamo innalzato gli argini, penso alla Moesa tra Leggia e Grono, e stiamo ora lavorando in maniera intensa con gli specialisti, con l'ufficio cantonale preposto, per mettere in sicurezza il Ria di Mort, che è questo riale spasmodico, spesso non lo si vede, ma quando si ingrossa fa paura, andando verso la Calanca, quindi verso Castaneda, che scende e taglia in due il paese di Grono. Quindi nei prossimi anni stiamo lavorando e dovremo intervenire anche in questo senso con un importante progetto di deviazione di questo Ria di Mort.
Un ultimo tema riguardante le acque in Mesolcina è il referendum lanciato contro la decisione di stanziare quasi 800.000 franchi per la posa di contatori a Roveredo. Grono ha già proceduto in tal senso, anzi è stato uno dei pionieri. Sentiamo quali sono le considerazioni di Samuele Cenzi.
Noi siamo stati, penso, uno dei primi comuni che ha deciso di posare i contatori nel 2016-17, abbiamo terminato nel 2018. Ed è stato un passo importante, credo che la causalità sia un elemento importante e la popolazione ha sostenuto questo progetto fin dagli inizi. In generale c'è un risparmio, in quanto se pensavamo a un sistema un po' più vetusto legato ai rubinetti è un po' anacronistico, riteniamo. Quindi in generale una famiglia standard paga meno rispetto al sistema antecedente. E abbiamo visto anche un certo risparmio, quindi la popolazione si rende conto che pagando con un sistema causale magari è un po' più attenta, soprattutto in quei momenti dove anche c'è una carenza d'acqua, quindi aiuta anche gli acquedotti comunali.
Ed ora passiamo dunque al tema delle acque reflue. Grazie ad un accordo internazionale sancito nel 1972, alcuni comuni elvetici hanno firmato accordi con l'Italia per smaltire oltre confine le proprie acque reflue. Contratti in essere già esistono ad esempio per la Val Mushtair, che si è appoggiata alla Val Venosta, e anche il comune di Bregaglia indirizza le acque nere da sottoporta nel depuratore Val Chiavennasco di Gordona. Prossimamente anche Brusio farà affidamento sulla Valtellina, tramite la costruzione di una condotta di circa 3 km che convoglierà gli scarichi nel depuratore di San Giacomo, nel Tiranese. Sentiamo Antonia Marsetti.
È stato un contratto sofferto per le tempistiche che lo hanno accompagnato, infatti dal 2021 che Brusio cerca una soluzione per depurare le acque nere, dal momento che l'impianto esistente sul territorio è situato in una zona instabile sotto il profilo idrogeologico e per metterlo in sicurezza, come ci spiega il presidente del Consiglio Comunale Pietro Della Ca, sarebbero stati necessari investimenti milionari.
Se noi fossimo rimasti sul nostro territorio, avremmo dovuto costruire un vallo di 4 milioni e passa, occupando del territorio agricolo. La seconda variante era quella di costruire un impianto nuovo, più diciamo un po' più a nord dell'attuale, vicino al fiume, anche sempre ancora su una zona agricola, con costi che erano 3 volte tanto di quelli attuali. Ritengo che la soluzione che la popolazione anche ha scelto sia insomma la migliore.
Sono diverse le ipotesi prese in considerazione prima di rivolgere lo sguardo oltre confine ed ogni soluzione prospettata prevedeva costi esorbitanti o un eccessivo consumo di territorio.
Abbiamo valutato sul nostro territorio la bellezza di 7 differenti possibilità, anche sottoterra in un tunnel, però data la posizione che è molto stretta della valle non siamo riusciti a trovare una soluzione che non fosse in una zona pericolosa. Infatti noi dobbiamo chiudere l'IDA attuale perché è andata a finire in una situazione rossa. In aggiunta a questo, il nostro impianto IDA ha passato i 30 anni di vita.
Ma quanto costerà ai brusiesi questa soluzione? Brusio dovrà investire quasi 3 milioni di franchi per la realizzazione di due condotte, una su suolo elvetico della lunghezza di circa un chilometro, l'altra di 2,5 chilometri, servirà ad allacciare la condotta dal confine al depuratore consortile di Teglio, lavori che inizieranno nel maggio del prossimo anno. A questa cifra si aggiungerà un altro milione di euro, spalmato però su 30 anni, per finanziare il necessario ampliamento del depuratore valtellinese, in quanto ora sottodimensionato. Poi ci sono i costi fissi di gestione e amministrazione, nonché ammortamento, quantificabili in circa 60.000 euro l'anno.
Facendo una comparazione con la Val Monastero e con la Val Bregaglia, veniamo a pagare per la depurazione di acque reflue circa sui 95.000 euro all'anno.
Sul suolo elvetico i lavori non si limiteranno però solo alla nuova condotta fognaria verso Campo Cologno, ancora della CA.
Noi dobbiamo eliminare il vecchio fabbricato dell'IDA e sottoterra tenere due vasche di compensazione, che sono quelle che aiutano in caso di precipitazioni forti a non mandare in Italia, diciamo, dell'acqua bianca.
La convenzione internazionale sottoscritta da Brusio prevede l'allacciamento al depuratore valtellinese entro 36 mesi dalla firma della stessa, ma c'è chi ha sollevato dubbi perché a gestire la partita sul versante italiano sarà SECAM, società pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti e delle acque in provincia di Sondrio, che puntualmente finisce nel mirino della procura valtellinese. L'ultima inchiesta riguarda reati come truffa aggravata e falso ideologico, contestati a vario titolo a 5 persone.
Noi abbiamo firmato un accordo internazionale tra il Comune di Brusio e l'ATO. L'ATO è l'ufficio d'ambito, che è esattamente, diciamo, la stessa cosa che il nostro ufficio cantonale per l'ambiente, che si chiama ANU, dunque Amt für Natur und Umwelt. Ecco. Con SECAM noi non abbiamo firmato nessun contratto, noi paghiamo SECAM per i servizi che SECAM fa, però sulla base di questo contratto con l'ATO, punto e basta.
E allora spostiamoci in Valtellina proprio per occuparci di ATO, Ambito Territoriale Ottimale, responsabile del ciclo delle acque. Ogni provincia in Italia ne ha uno, quello della Valtellina ha stipulato due contratti internazionali con la Svizzera. Uno riguarda la Bregaglia, l'altro, come abbiamo sentito, più recente, Brusio. Il direttore di ATO tiene a tranquillizzare i brusiesi circa l'inchiesta che ha coinvolto SECAM, braccio operativo di ATO. Paolo Andrea Lombardi.
Il presidente della CA può dormire sonni tranquilli come i cittadini del comune di Brusio. Fondamentalmente per due motivi. Il primo è perché noi ATO riteniamo di non avere nessuna responsabilità in quello che è accaduto. Il secondo motivo è il fatto che comunque sia ha firmato il comune di Brusio con l'ufficio d'ambito, quindi un domani che il signor Lombardi dovesse avere dei problemi, eventualmente ci sarà un suo sostituto come altro direttore pro tempore che porterà avanti gli impegni precedentemente presi dall'ufficio d'ambito.
Ribadito il concetto, cerchiamo ora di valutare se e come il contratto stipulato con Brusio, a cui la Valtellina appunto smaltirà le acque reflue, avrà un impatto economico sulla popolazione oltre confine. Brusio pagherà la stessa tariffa che oggi viene applicata ai valtellinesi al metro cubo, ma verserà in più 1 milione di euro spalmato su 30 anni per potenziare il depuratore di Teglio, a cui presto si allaccerà anche un altro comune della provincia di Sondrio, quello di Aprica, e la struttura oggi come oggi non è abbastanza capace per accogliere nuove fognature. Sentiamo come ci ha risposto il direttore ATO Paolo Andrea Lombardi.
È ovvio che dal punto di vista gestionale più si allarga la platea dei, chiamiamoli, utenti, meglio è, perché sostanzialmente è vero che per depurare un po' più di acqua, in questo caso in arrivo dalla Svizzera, noi dovremmo usare un po' più di corrente elettrica, un po' più di reagenti chimici, eccetera, eccetera, eccetera. Però va a finire, ed è questa la cosa importante, che i costi di funzionamento di quel depuratore viene poi suddiviso su un numero di utenti più elevato. Teoricamente, poi nello stato di fatto, che cosa succede? Succede che per fare un po' più di investimenti, tendenzialmente, se si può, si tiene inalterata la tariffa, cioè si cerca di non abbassarla sostanzialmente, e quindi quel quid di risparmio che hai avuto perché hai ampliato la platea degli utenti, di fatto la vai a mettere in maggiori investimenti sul territorio.
Ma di tutto ciò che riguarda l'accordo con Brusio, e potremmo dire anche di Bregaglia, gli abitanti della provincia di Sondrio sanno poco o nulla, perché la notizia è di fatto solo rimbalzata dal Côté grigionese. Non è mai stata annunciata in modo ufficiale, nonostante incida anche solo indirettamente, come abbiamo sentito, sulle tasche dei valtellinesi.
Confermo. Ma parimenti, cioè, faccio notare che alla popolazione, per come è strutturato tutto il sistema nostro, non diciamo nulla, se vogliamo usare questo termine, neanche per tutti gli altri investimenti. Cioè non è che la popolazione sa che noi oggi stiamo ampliando il deportore di Teglio, o stiamo dismettendo quello di Aprica, o stiamo dismettendo quello di Chiuro. Tenga presente che però c'è il tramite degli amministratori democraticamente eletti dal popolo, okay? Cioè, i sindaci sono pienamente informati, anzi i sindaci da noi votano le nostre proposte. Manca forse a questo punto un collegamento tra il sindaco democraticamente eletto e la propria cittadinanza.
Ma c'è un altro livello, più formale, dove a nostro avviso non è stata data la giusta evidenza a questi accordi. Nel piano d'ambito, ovvero nello strumento di programmazione tecnica, economica e finanziaria di ATO, non si fa menzione né degli accordi con Bregaglia né di quelli recentissimi con Brusio. Poiché si tratta di contratti, come più volte abbiamo sottolineato, che sono stati siglati in virtù di accordi internazionali tra Svizzera e Italia, parrebbe il minimo vederli messi neri su bianco, ma così non è stato fino ad ora. Perché? Ecco come ci ha risposto Lombardi.
È stata una scelta di non, iscrivere nel piano d'ambito gli accordi di interambito. Gli accordi di interambito sono dei documenti che vengono sviluppati tra l'ufficio d'ambito di Sondrio, nel nostro caso, e i nostri, diciamo così, vicini di casa, e vengono stipulati tramite accordi paralleli al piano d'ambito attraverso deliberazioni di consiglio d'amministrazione. Quindi sono pubblici, sono messi sul nostro sito internet, ne abbiamo tre allo Stato, anzi quattro. Abbiamo l'interambito con Como, l'interambito con Bregaglia, l'interambito con Brusio e l'interambito con Brescia. È in divenire l'accordo interambito con il comune di Stelvio. Sono d'accordo con lei a dire che se in occasione di una prossima revisione del piano d'ambito inserire anche questi accordi di interambito che nel frattempo abbiamo stipulato parallelamente, questo inserimento andrebbe a migliorare il documento madre, perché non c'è ovviamente da discutere, il piano d'ambito è il documento principale della pianificazione d'ambito. Da qui a dire che siamo obbligati a farlo, o avremmo già dovuto farlo, ecco, io sono un po' più tiepido. Detto questo, ringrazio per il suggerimento.
Come detto, anche la Bregaglia ha scelto di smaltire le acque reflue, non tutte, una parte, in Italia, grazie a una convenzione siglata nel 1994 con l'allora comunità montana Valchiavenna e poi rinnovata recentemente fino al 2034. Antonia Marsetti ha parlato di questo con il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Bregaglia, Marcello Kruzer, a cui cediamo subito il microfono.
Spendiamo dagli 80 ai 90 mila franchi per portare le nostre acque a depurare a Gordona. Poco meno di un anno siamo riusciti a firmare e a prolungare questi contratti che erano già stati stipulati dagli altri ex tre comuni nel 2003. Nel 2014 li abbiamo prolungati per altri 20 anni e devo dire è stato abbastanza semplice. Ma io penso che se possiamo prolungare questi contratti sia la miglior soluzione, perché sennò dovremo costruire un nuovo depuratore presso la dogana a Castasegna.
Marcello Kruzer, responsabile ufficio tecnico Bregaglia, è convinto della bontà della soluzione che sul finire degli anni 90, quando la fusione nell'unico comune, Bregagliotto, era ancora ben lontana, Soglio, Bondo e Castasegna trovarono grazie ad un accordo internazionale. Portare le acque reflue in Italia, segnatamente al depuratore Valchiavennasco di Gordona, era la via più breve e semplice e non solo da un punto di vista geografico. L'accordo, come abbiamo sentito da Marcello Kruzer, è stato poi rinnovato dal comune di Bregaglia nel 2014. 2014, non più con l'ente comprensoriale Valchiavennasco, ma con SECAM, la società pubblica a cui i comuni valtellinesi hanno affidato la gestione dei rifiuti e delle acque. La convenzione firmata con gli italiani non ha lasciato nulla al caso, è infatti stato installato un misuratore di portata sul suolo svizzero al quale i tecnici di SECAM hanno libero accesso. La tariffa al metro cubo oggi è di circa 0,60 centesimi di euro ed è la stessa applicata a tutti gli utenti della provincia di Sondrio. Il comune di Bregaglia paga in più una quota fissa annua che nel 2014, 2015 e 2016 era pari a 18.000 euro l'anno, mentre a gennaio di ogni anno viene effettuato un conguaglio in base al consumo effettivo dell'anno precedente. Quindi Bregaglia, sotto il profilo dello smaltimento delle acque reflue, è divisa in due. Sopraporta è autonoma con un proprio depuratore, sottoporta invece dipende dagli italiani. Perché non avete scelto una soluzione come questa per tutta la valle?
E non si voleva, diciamo, portare tutti i nostri rifiuti, diciamo, verso l'Italia. Secondariamente c'era anche un limite di capacità della condotta che dal confine dalla Svizzera porta fino al comune di Villa di Chiavenna, che era troppo piccola e l'avremmo dovuta ampliare.
Nel 2034 l'idea è quella di prolungare o di dotarsi di una struttura per fare in proprio?
Ma io penso che se possiamo prolungare questi contratti sia la miglior soluzione, perché sennò dovremo costruire un nuovo depuratore presso la dogana a Castasegna.
I depuratori non fanno mai piacere, nessuno li vuole vicino a casa, però sono necessari.
Chiaramente che sono necessari, ormai dobbiamo rispettare anche noi le direttive federali e questi depuratori possono anche emanare degli odori sgradevoli e chiaramente nessuno lo vuole vicino a casa.
E a stampa come avete fatto per contenere i disagi?
Ma a stampa abbiamo ampliato il depuratore vecchio, che si trova abbastanza distante dal centro abitato, si trova lungo la strada cantonale e lì non abbiamo nessun problema. Gli investimenti che abbiamo fatto sono circa di 15 milioni e comprendono l'impianto di depurazione a stampa di quasi 9 milioni e i diversi collettori che mancavano, specialmente quello che va da Maloia a Casaccia e da Casaccia a Vico Soprano e un bacino di ritenzione nuovo a Vico Soprano. Tutti gli investimenti sono già stati eseguiti e adesso si tratta in pratica di mantenere gli impianti esistenti facendo le dovute manutenzioni.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.